Vado al prossimo. The Associated Press. As Po dries up, Italy's food and energy supplies are at risk.
A volte bisogna andare all'estero a leggere i giornali in inglese per capire che succede in Italia. Questo Associated Press, AP, è una grande agenzia giornalistica mondiale, dice as Po dries up, cioè il fiume Po si sta seccando, l'acqua scende dal livello del Po e le riserve di energia stanno diminuendo e rischiano di essere troppo basse. Quindi questa è una notizia. E poi c'è un'altra notizia, Sole 24 Ore.
Insetti da mangiare. L'Europa approva. Previsti investimenti per 3 miliardi. Ai ai ai.
Allora, l'Europa sta investendo 3 miliardi di euro per insegnare alla gente a mangiare insetti.
Ai ai ai.
Va bene, quindi questo è il cibo che il nuovo ordine mondiale sta guidando il mondo a mangiare. Va bene? Quindi non vuole, l'ordine mondiale non vuole che la gente mangi la carne di manzo, agnelli, no, devono mangiare insetti. E dicono che sono commestibili, ma certo, è tutto commestibile. È tutto commestibile, se vuoi. Cioè, se tu puoi mangiare lo sterco di animali e
ai, ai,
se non ci sono dentro malattie particolari, basta farle bollire, mangi lo sterco, non succede niente.
Ai.
E fra poco...
Terribile.
Fra poco, capisci, guideranno la gente a mangiare direttamente dai cessi. Cioè vogliono togliere il cibo buono, mandare i popoli del mondo a mangiare insetti, con la scusa che c'è la carestia e c'è la guerra in Ucraina l'ha provocata loro. Allora, sono anni comunque che io ne parlo, abbiamo letto dei giornali, gli articoli, che sono anni che gli anticristi parlano di legalizzare di il nutrimento degli insetti, cioè di nutrirsi di insetti. Guarda, c'è un articolo sul giornale del cibo.
Sì, insetti, cibi economici ad alto contenuto proteico per un basso impatto ambientale.
Capisci? Cioè, qui il giornale del cibo, si chiama il giornale del cibo, W, dice che gli insetti hanno un alto contenuto proteico.
Ah, sono anche buoni per la salute.
E a basso impatto ambientale, cioè non disturba l'ecosistema. Quindi andiamo a mangiare direttamente delle immondizie, così eliminiamo che c'è più immondizie in giro.
Dice, rassicurano gli esperti dell'EFSA.
Rassicurano.
I consumatori potranno scegliere con fiducia ciò che mangiano, ben sapendo che la relativa sicurezza è stata accuratamente verificata.
Sta dicendo tutto il contrario di tutto.
E da chi?
Dice accuratamente verificato, però relativamente, dice.
Ah.
Cioè sta dicendo, praticamente così parlano i politici, no? Ti imbrogliano, e come i giocolieri, i maghi che ti fanno i giochetti davanti,
sì.
Sembra ma non è. Quindi sembra che dice che la sicurezza è stata accuratamente verificata, però relativamente.
Dice relativa sicurezza.
Ma come fa a essere relativa e accurata? Non vedi che c'è una contraddizione? Non vedi che ti prendono non per i fondelli, ma per i fondelloni ti stanno prendendo? E questo è le chiacchiere politiche. C'è le foto dei vermi lì?
Sì.
Ecco lì, c'è un bel piatto pieno di vermi. Buon appetito. Una volta si andava a pescare i rospi e i pesci con questi. Attaccavi alle verme e prendevi il pesce. Adesso stanno pescando gli uomini.
Vero.
Vedi qua, diversi piatti con diversi vermi.
Mm-hmm.
Che vermi preferisci?
Nessuno.
Così dice, qui c'è un articolo,
questo
allarme
è un video?
ONU.
È un video che dice, allarme ONU, carestia in arrivo, la soluzione dei leader, abbattere il diossido di carbonio e mangiare insetti.
Hai capito? Quindi per l'ecologia, per il bene, ma il bene della cosa, se voi vi dà fastidio l'inquinamento, che mi dà fastidio a tutti, ma chiudete quelle fabbriche del diavolo. Non abbiamo bisogno di tutti questi chimici che si vende al supermercato. Il mondo è andato avanti migliaia di anni senza pandemie come c'erano, sì, c'erano e ci saranno, non ha cambiato niente. Quindi è tutta una presa in giro. Insomma, ringraziamo i signori esperti, tra virgolette. Allora possiamo mangiare qualunque immondizia vuoi, tanto basta che la fai bollire, ammazzi tutti i germi, va bene. Loro dicono la relativa sicurezza sarebbe stata accuratamente verificata. Guardi, in Auschwitz i detenuti mangiavano quasi immondizia e molti sopravvissero, cioè sopravvivi sempre. Se poi le cose le fai bollire, eccetera, sopravvivi. Però il fatto è quanto tempo che sopravvivi, quanto campi. Cioè ci sono tanti di quei cibi che vende al supermercato, specialmente quelli insaccati, salsicciati, processati, va bene, che nonostante sono cibi che c'è scritto manzo, agnello, eccetera, però tutti quelli processati danno una serie di malattie, compresi cancri, tumori, eccetera. Figuriamoci i vermi. Se un processato di manzo, perché è processato, ti dà il cancro, immagini i vermi cosa gli daranno, che nella Bibbia erano proibiti. Vuoi andare a Levitico, per cortesia?
Sì.
Levitico 41, verso 41, undicesimo capitolo.
Levitico 11, 41 a 43.
Ah, ecco.
Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole.
Cioè i vermi, capito? Dio dice non mangiate l'immondizia, capito? Che a me mi fa schifo.
Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole, non se ne mangerà.
Il comandamento di Dio.
Chiaro.
Arriva il diavolo, no, mangiate i vermi che sono molte proteine. Ma guarda, vai in un cesso, è pieno di proteine. Oh. E poi se devi censurarmi, censurami, ma insomma, avanti per cortesia.
42. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra, non ne mangerete nessuno di quelli che strisciano sul ventre, o camminano con quattro piedi, o con molti piedi, perché sono abominevoli.
Va bene, diglielo a questi pseudo-scienziati. Va bene? Sono abominevoli, come voi. Come fa Angela a non censurarmi? Angela... Io ti capisco.
No, ma qui hanno già passato il limite, sono d'accordo con te.
Ma sono loro da censurare, non io.
Vero,
io sto predicando la Bibbia.
Giusto.
Avanti.
43. Non vi rendete abominevoli a causa di uno di questi animali che strisciano e non vi rendete impuri per causa loro e non lasciatevi contaminare da loro. Levitico 11, 41, 43.
Dio sta dicendo che se mangi queste cose abominevoli, diventi abominevole.
Mm-hmm.
È come se fai sesso pervertito, avete capito cosa? E che non si può dire troppo l'internet, perché sono controllato qua. Però avete capito qual è il sesso abominevole, no? Ecco, diventate abominevoli. Ora qualcuno magari mi dice, ma nel Nuovo Testamento Dio ci ha tolto le leggi del cibo, possiamo mangiare quello che vuoi. E io mangio immondizia perché Dio ha tolto la legge. Poveraccio. È vero che Dio ci ha tolto la legge, possiamo mangiare anche maiale. Attenzione come lo cucini, mm-hmm, però.
Sì.
Che maiale c'è germi che non puoi mangiare. Per questo che a Napoli c'è sempre la salmonella. Quei stravolti, sai cosa fa? Mangiano le cozze crude.
Mm-hmm.
Ma stai scherzando? E prendono la salmonella. Cos'è la salmonella? Tradotto, sai? Ma c'hanno sti nomi moderni per non spaventare la gente. Salmonella, mi ha detto un mio amico dottore, è tifo. Tifo. Ci cambiano i nomi per tenere fessacchiotti del pubblico tranquille. È tifo. Tu mangi le cose crude, prendi il tifo possibilmente, facilmente.
Infatti c'è stata una persona che conosciamo qui in Sud America che ha mangiato le cozze crude, tutte queste cose, frutti di mare.
Sono stravolti questi qua.
E in una settimana è morta da contaminazione dentro.
Fratelli napoletani, confido che voi non fate queste cose. Oh, ma non è solo i napoletani, ma c'è gente da tutte le parti che mangia monnezza. Dappertutto, no? D'Italia, Sud Italia.
Sì.
Sud del mondo e nord del mondo, ovunque non c'è Cristo. Ma è certo che non siamo sotto la legge, puoi mangiare ogni cosa, però c'è una legge che Dio non ci ha liberato. Qual è? La legge del buon senso. Va bene? Andiamo, c'è il primo Corinzi 6 lì?
Sì.
Ma lo trovi?
Sì.
Primo
Corinzi 6, 12 a 13.
E per cortesia.
Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile.
Quindi sì, è lecito che mangio anche il maiale, ma attenzione, che sia cucinato bene però. E tutto è lecito, vado a mangiare i topi, scusa, mi siamo impazziti?
Non ogni cosa è utile.
Oh.
Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo.
Va bene.
Primo Corinzi 6, 12 e 13.
Quindi fratelli pornografici, adulteri, eccetera, il corpo non è per la fornicazione. Se c'è qualcuno, va bene, nella nostra chiesa so che adulteri così, però hanno confessato, grazie a Dio, perché non si può, la nostra chiesa non accettiamo adulteri fornicatori. Quindi Amen. Ci sono, scrivono, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Anche delle mogliettine immacolate,
sì,
hanno scritto,
sì.
Attenzione.
Devo confessarlo a mio marito o no? E ecco. Sempre la risposta è sì, devi
sì.
Confessarlo.
Ma mi dà 4 ceffoni, ma te ne può dare 8, guarda, te li meriti. Frate Giuseppe, ma tu non sei politicamente corretto. No, non faccio politica. Allora.
Però di solito è andato bene. Quando
però
si
le
sono...
hanno perdonate.
Sì, sì. Sì.
Perdonate alle mogli e perdonati ai mariti.
Amen.
Ok, attenzione che qua siamo tutti meritevoli d'inferno.
Amen.
Se c'è qualcuno che ancora non ha scritto la lettera, che si vergogna anche di fare Giuseppe, andate dal marito o dalla moglie e dire, ehi, ti ho fatto cornuto, cornuta, si dice in italiano, confessione. E dice, ma quello là come faccio? Non c'ho... E deve pensarci prima. Quindi noi non siamo la chiesa delle quattro Ave Marie qua. Quattro Ave Marie, salve Regina e un eterno riposo. Veramente un eterno riposo quando capita nelle mani di Dio. Confessa prima di arrivare davanti al trono, davanti al giudizio. Ce n'è un altro di Primo Corinzi?
Sì.
Attacca.
Primo Corinzi 10, 20 a 23. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni.
Quindi va bene che puoi mangiare tutto, ma... siamo figli di Dio, Quando Gesù dice mangia tutto, sta dicendo... Matteo 10 dice mangiate quello che vi mettono davanti. Andate in una casa, investigate chi è degno, mangiate quello che vi danno. Cioè vuol dire non essere un santimonioso o fariseo che ti invitano a mangiare, loro mangiano il maiale, magari cotto anche bene, cucinato bene, ok? Dice, noi siamo santimoniosissimi, kosher, cioè cibo ebraico, noi siamo, non possiamo mangiare il vostro cibo pagano. E quello li offendi. Se sto maiale è cotto bene, mangialo. Va bene? Sta dicendo, mangia quello che ti mettono davanti. Però non è secondo la legge di Mosè, fa niente. Gesù dice va bene. Però non sta dicendo di andare a mangiare immondizia. Siamo ancora sotto la legge del buon senso, dell'intelligenza. Va bene? Cerchiamo di usare il cervello, la zucca, il Signore ce l'ha dato, non solo come una cappelliera, ce l'ha dato perché dobbiamo pensare avanti.
21. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui?
Ogni cosa
è lecita, ma non ogni cosa è utile.
Hai capito? Sì, siamo liberi, ma non è che dobbiamo far usare la libertà per la carne.
Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Primo Corinzi 10, 20 a 23.
Deve edificare quello che facciamo. La tua libertà tu la puoi buttare nell'immondezzaio se non glorifica il Signore. Primo Corinzi 10, 31 e andiamo per la gloria di Dio.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Primo Corinzi 10, 31.
Gloria al Signore. Guarda, se andiamo dietro a questa zizzania anticristo che adesso ci danno i vermi da mangiare, ma che se li mangiano loro i vermi, scusa. Presto ci faranno mangiare proprio l'immondizia completa, guarda. L'immondezza, andate lì che è buono per l'ecologia. Guarda, il Signore è già. Quando questo qui arriva nell'Hades, Hades, che i cattolici chiamano purgatorio, no? Quando arrivano là, caro mio, e se veramente dovranno vivere in mezzo all'immondizia. C'è gente che è stata nell'Hades che è tornato. Va bene, io sono uno di questi. Ci sono passato. Prima di salvarmi si mi ha fatto vedere l'altra parte della staccionata. Ok? Non mi dilungo. Basti sapere che ti fa rizzare i capelli. Bene, quando arriveranno là, caro mio, leggi ma Luca 16 che c'è uno che la mendicava per una goccia d'acqua. Non c'è acqua da bere nell'Hades. Guarda, sta arrivando, va bene, sta arrivando l'anticristo, va bene, ed è noto che nel mondo anticristo renderanno obbligatorio tutto quello che gli anticristi vogliono. Per questo che la donna si rifugia nel deserto e la chiesa addormentata sarà distrutta. Viene l'anticristo. Per esempio sta arrivando la carestia in arrivo, arriva la carestia, adesso voglio aprire un capitolo su questo. Parliamo della carestia che viene. Questa carestia è procurata dalle guerre. La guerra in Ucraina, carestia di grano, che guarda, ogni nazione è specializzata in qualcosa. La Russia e l'Ucraina sono specializzate in grano, sono il 30% del grano mondiale viene di là. Vabbè, la maggior parte, diciamo, le nazioni più produttive. Anche le ondate dell'immigrazione sono state provocate dalle guerre in Siria, in Iraq, in Libia e altri posti. La Libia bloccava gli emigranti che migravano, portando il caos in Libia. Gli americani hanno aperto le caterate e praticamente si sono riversati in Europa, che è tutta parte di un piano. Mica sono stupidi questo nuovo ordine mondiale. Hanno bisogno della confusione, che nella confusione questi qua ci sguazzano. Il diavolo ha bisogno di guerre. Se non fosse stato per la Seconda Guerra Mondiale, l'America non sarebbe mai diventata la nazione più anticrista del mondo. Gli americani non volevano fare la guerra. Va bene, gli anticristi, i politici americani li hanno costretti. La risposta di Dio alla carestia che viene, qual è, Angela? Investire in agricoltura. Non
Sì, lo hai detto la
sono anni che lo
settimana
diciamo,
scorsa, sì.
che tutto crollerà. Specialmente le cose di lusso, lo smartphone, i computer, i mobili moderni, le belle case, belle macchine,
Sì.
tutto crollerà. Però io ho sempre detto una cosa salirà alle stelle, qual è?
Il cibo, gli
Il cibo.
alimenti.
Il cibo, la gente si venderà una collanina d'oro per comprarsi del cibo. Va bene, per fare un esempio. È successo in ogni guerra, in ogni guerra. Se tu vedi che succede in Ucraina, in Venezuela, la gente si vende l'anello matrimoniale per comprare il cibo. Va bene, quindi non investite in macchine nuove, case nuove, no, no, state sbagliando. Ci sono fratelli che stanno vendendo case e andando nel posto, stanno traslocando. Chi trasloca in Italia stessa, in Europa stessa, o va in altri continenti, chi va a Sud America, chi va da dove vogliono andare, no? E cosa vanno? Vendono e vanno, investono, è una buona mossa. E quindi io vi suggerisco, adesso voglio parlare di quello, di investire in agricoltura perché abbiamo ricevuto diverse lettere, fratelli che ci chiedono come venderemo la casa o come investiamo. E adesso oggi voglio rispondere un po' a questo, così che quando arrivate nella vostra target, la vostra destinazione, sapete come investire. Dovete. Insomma, ognuno dovrà arrangiarsi, insomma, cercate di non prendere decisioni sbagliate perché dopo rimanete a notte e avete speso i soldi per investimento sbagliato e poi magari non ne avete più. Non tutti sono come Rockefeller che può investire quanto gli pare. E qui c'è una testimonianza. Ho messo questo video su YouTube che parla di un ex bancario che vive in roulotte da 4 anni. Un bancario, si è stancato dalle banche, si è stancato di contare soldi, si è spostato in roulotte. Va bene? E c'è un video di 10 minuti, credo. Bellissimo, bellissimo, è una persona intelligentissima, si è comprato un trattore, si è comprato un po' di ettari di terra, ha detto così è un paradiso. E lui fa tutto da sé, fa tutto da solo, lui non affitta a niente, lui fa il trattore, va in giro, lui ha messo viti, sì, puoi mettere quello che vuoi. Cioè in qualunque zona vai, devi informarti, va bene, informarti cos'è che conviene, c'è la zona che conviene ai viti, c'è la zona che conviene... che so, i rape, c'è la zona che conviene, per esempio qui in questa zona del Sud America conviene i frutti di bosco, convengono qua. Tutti i contadini te lo dicono, qua ti conviene investire in frutti di bosco, è una cosa che va a ruba, prezzi altissimi, eccetera. Dipende dalla zona che vai, devi informarti, ogni zona è diversa. Quindi c'è sulla nostra radio, ha messo questo video, no?
Sì, l'abbiamo messo.
Ex bancario
Sì.
che vive in roulotte, vi suggerisco di cliccare, sono 10 minuti che vale la pena di dare un'occhiata. Ci sono tanti altri video così, ho dato un'occhiata su a fianco, c'è tutte le finestrelle, e c'è il buddista, c'è l'indù, c'è il New Age, c'è lo spiritista che fanno le stesse cose, però cercano sempre di evangelizzarti, virgolette, alla loro religione, quindi questi li ha evitati, no? Questo qui invece... Non cerca di convertirti al suo New Age, questo sembra una persona normale. Allora, il primo punto che volevo suggerire, fratelli, come l'abbiamo detto tante volte, è ottimo spostarsi dalle città alle campagne. Scoprite la nazione, il continente, la nazione oppure la città dove volete andare e andate là. Il mio suggerimento è che uscite dalle città. Dove andare dipende da voi, se andare in una montagna, in una valle, in questa città o l'altra, questo non sta a me a dirvelo. Quindi ogni tanto qualcuno che non conosciamo, è capitato anche di questo, però ascolta un mezzo messaggio nostro su internet, per esempio il messaggio di fuggire dal peccato, uscire da Babilonia e magari hanno problemi con la famiglia e decidono di fuggire dal peccato e abbiamo sentito abbandonando la famiglia e i figli. Scusa, questo qui non è mica il mio messaggio.
Anche di
Questo.
quello abbiamo sentito.
Abbiamo sentito anche di questo. E quindi volevo parlare anche di questo. Guardate che persone che fanno questo, abbandonano la famiglia e i figli per andare a scappare da Babilonia, fuggire. Andare su una montagna, l'Everest, dove vogliono andare per fuggire dal peccato. Ma questo qui non è il mio messaggio. Io dico uscire dalla città e magari spostarvi 50 km, 20 km, 10 km, andare in un'altra nazione, ma dove volete. Ma fuggire dal peccato non vuol dire abbandonare famiglia e figli, se no quello lì è il
Quello
peccato.
è il peccato.
Quindi sono persone queste qua, solamente che hanno visto un paio di video su internet e si sentono... parte della Chiesa dello Spirito, Radio Blast, non lo siete, non è che si entra così in una fratellanza. Quindi voglio parlare di questo perché non voglio che nessuno si confonda. Queste sono persone che si approfittano della Bibbia e di quello che diciamo noi, quello che la Bibbia dice, per fini egoistici, abbandonare la famiglia e i figli. Cose che noi non abbiamo mai detto ed è proibito nella Bibbia, ma ti abbandonano, se tu sei cristiano, loro possono abbandonarti, che è già triste, tu però non abbandoni loro, tu vai avanti per il Signore, lo faranno, e loro...
Sì, perché magari sono persone che hanno avuto problemi nel matrimonio già prima di conoscere o vedere i nostri
E
video
colgono
e
l'opportunità.
colgono l'opportunità usando la scusa per Gesù abbandono mia famiglia, ma è solo una
È
scusa
una
perché voi
scusa.
avevate problemi di prima, tu devi umiliarti per portare unità, per imparare lezioni, per salvare il matrimonio, c'è un'altra strada da seguire.
Sì, se tu hai problemi con la famiglia, che l'avevi già, non usare Gesù come scusa, Gesù che io predico, se la parola dice fuggite dal peccato, fuggite dalla città, viene la persecuzione, non usate questo come scusa per abbandonare i figli, perché sennò è mostruoso, anticristo quello che fate. Va bene, quindi fuggire da Babilonia, dal peccato non è questo, non puoi abbandonare il coniuge. A volte abbandonare il coniuge e si mettono in adulterio, hai capito? Per seguire la Bibbia, no, caro, non sta seguendo la Bibbia, sta seguendo il diavolo. Va bene? Voglio dire chiaro e tondo che nessuno pensi, va bene? Quindi queste sono solo persone egoiste che hanno bisogno di pentirsi, si approfittano delle scritture per seguire i loro peccati dalla carne, e credo che il Signore li punirà se non si pentono e se non tornano immediatamente dalla loro famiglia in pentimento e con lacrime. Gente che usa il nome di Dio per seguire i loro peccati. Quindi pregate per queste persone fuori dalla volontà di Dio che sono. Però separatevi da loro, se siete in contatto, ditegli che non possono far parte della nostra fratellanza, finché camminano così, fino a che almeno un giorno arriva che questi qua escano dal laccio del diavolo, si pentono e non tornano umilmente alla famiglia e ai figli che avevano disertato, se c'erano anche figli, non so se c'erano o no, dipende, che avevano disertato, va bene? E questo prima che Dio li castighi, va bene? E come dice Ebrei 10:31, dice terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Non scherzate con la parola, cioè non scherzate, non usate il nome di Dio, nominarlo in vano o le scritture per fare le cose egoiste che volete fare,
sì.
Abbandonare famiglia e figli, magari per mettermi insieme un altro, che quello si chiama adulterio, quello, attenzione, poi ogni situazione è diversa, sono 100 situazioni diverse, però abbiamo sentito anche di questo. E voglio annunciarlo chiaro e tondo, noi condanniamo queste pratiche. Amen. Non c'è niente a che fare con fuggire da Babilonia, fuggire dal peccato. No, scusa, fuggire dal peccato piccolo per fare un peccato più grande. Come ti permette di abbandonare i figli? O il marito, o la moglie? Quindi è successo e lo voglio annunciare che è una cosa indegna. È indegno di Dio chi abbandona famiglia e figli, e che già ci sono delle sono terribili situazioni quando queste decidono. Cioè, a volte capita che c'è una famiglia che, un ateo per esempio, che abbandona la famiglia. Però noi cristiani non ci crediamo in queste cose. Noi cristiani non abbandoniamo la famiglia. Se un ateo o non credente, un falso cristiano ti abbandona, te e i figli, triste. Tu no, però, sennò ancora peggio, perché tu c'hai la verità, se sei cristiano. Però dubito che uno che fa queste cose è cristiano sul serio. Infatti recentemente, abbiamo scritto recentemente a una persona più o meno in questa situazione e gli abbiamo spiegato amorevolmente che si sta comportando in malo modo e che comportandosi così, abbiamo detto, non puoi far parte della nostra fratellanza. Quindi è bene ricordare che solamente perché uno è credente o si crede credente, cioè non è che fa automaticamente parte della nostra fratellanza. Uno che dice sono un credente non vuol dire che sei parte della nostra fratellanza. Rispettiamo la tua fede, però non sappiamo. Quindi solamente che hai cliccato un nostro video su internet, non diventi parte della fratellanza. Quindi Chiunque clicca un video su internet e ci scrive sono un fratello, vi preghiamo di leggere prima la pagina sulla nostra radio che vi spiega chi è quelli che consideriamo parte della nostra fratellanza. Ci sono tre punti basilari e nel Vangelo. Sono tre punti basilari. Va bene, se non accettate questi tre punti non fate parte della nostra fratellanza. Sarete un mormone, sarete un testimone di Geova, cattolico, protestante, non fate parte della nostra fratellanza. Sarete un fratello cristiano dove siete, ma non con noi. Siete cristiano, ma non parte. Ci sono tre punti lì e se non siamo uniti in queste cose, a cominciare dalle dottrine, mi dispiace. Tutte le religioni cristiane del mondo sono nostri fratelli in Cristo, ma tutti. Religioni che non conosciamo, cristiane. Ma non possiamo spingere uno a unirsi a noi, né nessuno può spingere noi a riceverlo. Va bene? Quindi andate alla radio, prima pagina, e vedete, grazie Signore, cos'è che dice sulla radio? C'è un titolo che dice come far parte della nostra fratellanza. Nessuno è obbligato, ma chi lo desidera, questi sono tre passi che devi, come Gesù dice in Vangelo, dice che non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo. Cioè Gesù mette al giovane ricco Dice, voglio seguirti? Sì, abbandona tutto e poi segui. Gesù mette delle condizioni. Voglio essere, camminare con la sposa di Cristo? Sì, se c'è l'olio. No, se non hai olio. Va bene. Romani, c'hai Romani 16, 17, Tito 3?
Sì.
Che ce l'ha?
Romani 16, 17. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Romani 16, 17.
Ecco, quindi allontanatevi da quelli che non camminano secondo le dottrine del Vangelo. Punto. E si credono parte, sì, si credono parte, ma non sono parte. No, perché se non sei in unità dottrinale, scusa, dottrina del Vangelo sto parlando io. Tito 3,10?
Tito 3,10. Ammonisci l'uomo setario una volta e anche due, poi evitalo. Tito 3,10.
Gloria al Signore. Quindi ammonirlo e poi evitarlo. Una o due volte, non è che devi andare avanti per mesi. Un avvertimento, due, e poi dice, senti, rispettiamo la tua fede, le nostre strade si dividono. Basta, senza offesa. Non ti obblighiamo a far parte, non puoi obbligarci a far parte. Quindi esortiamo chiunque di voi udisse di tali situazioni di avvertirli del loro peccato, ma sempre usando le scritture amorevolmente, però fermamente. Va bene, 1 Timoteo 5, Efesini 5, chi è che ce l'ha?
Sì, 1 Timoteo 5, 22. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. 1 Timoteo 5, 22.
Va bene, se te ti metti a camminare insieme a uno che cammina fuori binario, tu diventi fuori binario. Dici, ti rispetto, fai le tue scelte, però io la penso diverso. Arrivederci. L'altro Efesini.
Efesini 5, 10 a 13. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste. Efesini 5, 10 a 13.
Ecco, se una chiesa che comincia a ricevere fratelli a mezzo cuore, cristiani nominali, e gente che segue dottrine pseudo del Vangelo, affonda e diventa morta come tante chiese sono diventate. Per rimanere puri, snelli, dobbiamo essere solo dottrina del Vangelo e basta. E chi non è d'accordo, tanto amore, tanta gentilezza, ma dice, sai, siamo su due strade diverse, ti rispetto, ma non ci siamo. Va bene.
Tornando al soggetto di prima, dove dicevi che sta arrivando una carestia e vuoi parlare ai fratelli che chiedono come investire, cosa suggeriamo loro?
Sì, molti ci hanno scritto e infatti qui, veloce, qualche suggerimento ai fratelli che, come dicevo, vogliono investire, si vendano qualcosa. Attenzione come investite, perché se investite nel coso sbagliato poi rimanete senza soldi. E che i soldi non crescono sugli alberi, mi ha detto un altro missionario in India. Grazie Signore. Un buon consiglio, anzi c'ho qui una lista, ho messo giù alcuni appunti, alcuni consigli, fratelli, chi è interessato, chi deve investire. Non compratevi una casa, va bene? Ovunque andate, in Italia, fuori dall'Italia. Dice, questo è il posto che Dio mi guida, nella città X oppure nazione X. Non compratevi una casa. Perché? Perché come noi siamo andati in Perù, poi siamo dovuti uscire dopo un anno. Meno male non abbiamo comprato una casa. Va bene, non avevamo neanche abbastanza per comprarla.
Non avevamo niente da comprare.
Vabbè, comunque, così è. Perché? Perché è facile comprare, tutti vendono la casa. Però vendere non è facile. E tu fai la prova. Comprare e vendere non è lo stesso. Allora, e cos'è che devono comprarsi? Un campo. Il mio suggerimento è comprati un pezzo di terra. Nel posto buono, che dici probabilmente questo è il posto, bene, allora pezzo di terra, Dio vi benedica, secondo me è direzione giusta, perché l'agricoltura è la cosa che vi darà da mangiare, l'agricoltura, cioè non solo semino 50 metri quadrati. Sto parlando se vendete una casa, comprate diversi ettari e vi servirà per il vostro mantenimento. Quindi quando tutto crollerà di prezzo, i prodotti agricoli andranno alle stelle. Già stanno andando alle stelle adesso, sono anni che lo diciamo. Va bene? E sarà molto, molto, molto di più. Quindi per esempio se comprate una casa e magari dovete spostarvi, allora avete investito troppi soldi nella casa, non vi sarà facile venderla quanto lo è stato comprarla. E allora potreste trovarvi senza soldi e senza un'agricoltura che di anno in anno produce ogni 6 mesi, così, per sostentarvi. C'è Proverbi 24 lì, 27. Sì. Senti che bella questa scrittura.
Proverbi 24-27. Metti in ordine i tuoi affari di fuori, metti in buon stato i tuoi campi, poi ti fabbricherai la casa.
Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo, prima di fabbricarti la casa, metti in ordine i tuoi campi. Perché? Perché la casa non ti dà da mangiare, il campo sì. Ma mia moglie vuole una casa di grido. Ma digli a tua moglie che quando non c'è da mangiare dovrà gridare molto di più. Va bene? Ma qui ci piove dentro. E metti delle pentole. Ma un bel campo che produce ti darà i soldi per sistemare il tetto.
Vero, vero.
Ma quando hai fatto una bella casa e non c'è da mangiare, che fa? Cosa fai? Cosa mangi? Il tetto? Le tegole? Quindi dice la Bibbia, Proverbi 24-27, prima il campo, dopo la casa.
Molto quindi, chiaro.
Va bene, quindi prima il campo, se tu vuoi comprare un trattore, se prepara fertilizzare i semi, e poi quando hai finito quei trattori, eccetera, ti fai una casetta. Umile, non farti un castello. Se volete organizzare la vostra sopravvivenza nei tempi duri che vengono, io suggerisco investite in agricoltura, prima di tutto che vi darà da vivere, perché potreste avere bisogno di spostarvi. E allora il campo agricolturale rimane lì, non dovete portarvelo dietro, lo lasci lì. Tu puoi vivere a Milano e il campo è a Firenze, per modo di dire. Va avanti da solo, gli metti un fattore, gli metti un responsabile, va bene, e poi vai lì a vedere il tempo della mietitura che magazzinano nel tuo magazzino, non nel loro. Mietitura è bene essere lì nella zona. Sì. E questo è importante. Allora, se devi spostarti, cioè, hai comprato una casa, non è facile comprare un'altra casa. Ogni posto che vai compri una casa. Buonanotte! Se non sei straricco come Bill Gates, non puoi fare una cosa così. Quante case vuoi comprare? Ti assicuro, per un motivo o per l'altro, o magari una persecuzione, magari che so, qualcosa, cosa fai? Se sei casa in affitto, la moglie te ne vai, se è comprata sei fregato e non c'è più soldi. Quindi vorrei dare risposte precise a fratelli che chiedono, mi hanno scritto in modo preciso. Quindi innanzitutto pregate e chiedete al Signore che vi guida e che benedica le vostre scelte. È stato il nostro padrone di casa che ci ha dato una lista di buoni consigli, che lui c'ha un sacco di ettari di terreno e lui è pratico di seminare, mietere, c'ha alberi, c'ha un sacco di alberi di frutta questo qua. E adesso vi passo i consigli, ve li passo, eccoli qua, perché io non sono contadino, così devo informarmi anch'io. Allora, quando andate in una zona, informatevi. Andate in una zona dove piove, non andate in un posto dove c'è deserto che non piove da 10 anni. Andate in una zona che piove. Ma non mi piacciono gli ombrelli, ti arrangi. Ti compri l'ombrello. Va bene, qui ombrelli non li usa nessuno, però c'è questi giacconi e vanno.
Sì, perché dove c'è pioggia c'è anche l'acqua per la terra.
C'è anche?
L'acqua per la terra.
Sì, qui per esempio in questa zona è tutto irrigato. Irrigazione dappertutto, canaletti che dappertutto arrivano dappertutto, canaletti. Che è molto bello qui. Ci sono tante zone in Sud America che c'hanno un sacco di cose. Quindi prima cosa da guardare è l'acqua. Che senza acqua, sì, la puoi mettere con le pompe artificiali, ma costa troppo. Allora, importante che vi informate nella zona dove sarete quali sono i prodotti migliori della terra in cui investire i vostri risparmi. Va bene? Quindi non andate da un agronomo costosissimo che lui ha studiato 50 anni e c'ha tutte le teorie, ottime, perfette. No, è meglio andare da un contadino analfabeta che sta crescendo le sue cose e lui sa veramente cosa funziona e cosa non funziona. Va bene? Per esempio, in queste nazioni qui dove siamo noi, le frutti della terra migliori sono, per esempio, frutti di bosco, numero uno, poi frumento, alberi di frutta, verdure e così via. Quali di questi? Chiedete ai contadini locali, ma non solo uno, diversi. Avete capito? Scrivetevelo.
Sì. Lì dove siete, chiedete cosa è la cosa più fruttifera.
Andate là e chiedete, va bene? Internet fino a un certo punto. Informate la gente locale. Quindi consigliatevi con gli esperti anche sul tipo di terra. Ci sono tanti tipi di terra, eh? C'è quella terra buona e terra cattiva. E l'irrigazione, va bene? Quindi io non sono esperto, questi sono i consigli che mi hanno dato e ve li passo. Quindi non consigliatevi solamente con un esperto solamente, un contadino solamente. Paragonate diverse opinioni e alla fine lo Spirito Santo vi dice ok, quello là veramente sa di cosa parla. Quindi investigate localmente su cos'è la cosa più fruttifera da coltivare. E guardatevi anche, attenzione, uno che appare di sapere tutto e parla come un avvocato qua e là. Attenzione ai chiacchieroni. E poi quando arrivate che volete comprare un pezzo di terra, attenzione, non anticipate soldi. Vabbè, tutti fanno una gara a farvi pagare più presto. Dice, alt. Ma se tu non lo compri, lo vendo un altro. C'è uno che mi telefona, lo compra fra 2 giorni. E lasciagli che glielo compra. Tu aspetta il Signore. Anche quando comprate una macchina. Se non la compri, la vendo. Vendi. Calmati, attenzione che tutti saltano sui vostri, i vostri soldini, probabilmente sono pochi, state attenti, va bene, si dice a fool and his money are soon parted, traduci, uno stolto
e i suoi soldi presto si separano,
sì, sono presto separati, va bene, siccome siamo tutti un po' stolti, attenzione, allora non anticipate soldi, aspettate quando? Il più possibile, e sempre davanti al notaio, sempre garanzie contro garanzie, capito? Che dietro tutti i sorrisi non c'è sempre un amico, attenzione. Quindi pagate solo al momento della compra, al momento di pagate adesso e domani, no, aspetta domani. Quindi più potete aspettare, meglio anche con le macchine, quando comprate la macchina è lo stesso. Quindi, e anche consigliatevi con calma con i legali, un avvocato, un notaio. La fretta è una cattiva consigliera. Va bene, quindi, vabbè, io informazioni qua non ce n'ho più. Questo è quello che ho raccolto, speriamo che sia una benedizione per i fratelli che vanno a spostarsi. Va bene, fratelli? C'è gente con molto più esperienza di me, però fin qui arrivo io.
Bene, come hai detto prima, anche è meglio ricevere consulenza non da un agronomo che ti consiglierà con il libro.
Consulenza, no? Consigli.
Sì, con le teorie, ma andate da un contadino che già produce quella cosa che vuoi coltivare tu e sentire i suoi consigli, non da uno con diploma, professionista agronomo e nient'altro, che ti chiederà solo soldi, ma sì, non sì. Ha conoscenza pratica.
Guarda i contadini che non ti chiedono niente, massimo gli dà una bottiglia di vino.
Sì, va bene? Fai amicizia.
Perché dà ad agronomo e specialisti? Va bene, fratelli?
Sì.
Quindi, contadini locali. Quindi Matteo capitolo 6 cosa dice? Che la prima regola, Gesù ti dà la prima regola per comprare un terreno.
Sì, Matteo?
Sì, comprare terreno o qualunque altra cosa. Matteo 6:33, cos'è che dice?
Matteo 6:33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più.
Va bene, se tu programmi di usare il tuo terreno e i fondi, le produzioni per la gloria di Dio, il Signore ti benedirà. Se invece vuoi usare il tuo egoismo, lì incapperai in problemi. Va bene, quindi avanti con Gesù. Amen. Amen. Cercate prima il Signore in ogni vostra decisione, non solo comprare terra, ma spostarsi, non spostarsi, andare, non andare, sposare, non sposare. Va bene? Amen. Parlare, tacere, cercare il Signore. Lui ci risponderà, ci guiderà, ci benedirà. Amen. Proverbi 3. Chiudiamo con questa scrittura.
Proverbi 3,
5 al 10. Andare.
5 a 10.
Ecco.
Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio delle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Proverbi 3, 5 a 10.
Ecco, onora il Signore, dice, con i tuoi beni e le tue primizie. Sempre Gesù al primo posto. I tuoi doveri davanti a Dio, sempre con la pronto a evangelizzare, pronto ad amare la tua famiglia. Non importa quanti problemi hai, che emergenze hai, sempre, tutti i giorni con tua famiglia, un po' di tempo per Gesù, per leggere la parola insieme, va bene? E anche da solo, Non addormentatevi con internet. La parola vi lava, vi dà la pace nella notte mentre dormite, vi dà l'ispirazione quando vi svegliate. Va bene, fratelli? Alleluia, Angelina. Amen. Grazie, Signore Gesù. C'era altro da aggiungere su questo soggetto?
No, questo va bene.
Però è importante che ci hanno scritto, dice, sai, io devo vendere una casa e cosa faccio? State attenti a non rimanere lì incastrati con un pacco di soldi, i soldi si svalutano. Ma fra poco non varranno niente se c'è un crack finanziario che io credo arriverà. Va bene? Quindi usare saggezza, fratelli.
Amen.
Allora, Angelina?
Sì, ascoltiamo un canto di Marcello Marocchi e poi studiamo insieme una profezia da Daniele 8. Molto interessante questo, perché parla del corno del tempo della fine, che tutti sappiamo che è l'Anticristo. Dice, gettò a terra la verità. Cosa significa Daniele 8? Lo studiamo dopo il canto di Marcello Marocchi. Andiamo a costruire la città.
Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame e chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare. L'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni vento, in solidarietà. Faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte.